Cari amici di Radio Buon Consiglio, secondo il calendario liturgico del Novus Ordo, la festa di Cristo Re cade nel mese di novembre, raramente in quello di dicembre, per coincidere con l'ultima domenica dell'anno liturgico, prima dunque dell'Avvento. Nel Vetus Ordo, invece, tale festa cade nell'ultima domenica di ottobre. Allora, vediamo un poco di parlare della bellezza della regalità sociale di Cristo. Ora, Dio ha voluto l'uomo come essere naturalmente sociale, secondo la celebre espressione di Aristotele, no? Quando Aristotele dice nella Politica che l'uomo è un essere naturalmente sociale. Da ciò si capisce dunque il perché l'uomo deve raggiungere la salvezza anche attraverso la società. Pio XII, nel radiomessaggio di Pentecoste del 1 giugno del 1941, afferma chiaramente che dalla santità delle strutture politiche può dipendere la salvezza degli uomini. Egli dice così: dalla forma data alla società, consona o no alle leggi divine, dipende e si insinua anche il bene o il male nelle anime, vale a dire se gli uomini, chiamati tutti ad essere vivificati dalla grazia di Cristo nelle terrene contingenze del corso della vita, respirino il sano e vivido alito della verità e della virtù morale, o il bacillo morboso e spesso letale dell'errore e della depravazione. Dunque, Pio XII fa chiaramente capire che dalla santità delle strutture politiche può dipendere la salvezza degli uomini. Ovviamente questo non significa una sorta di determinismo, no? Per cui la società, così come essa è strutturata, andrebbe a condizionare totalmente il comportamento umano, le scelte umane. No, è chiaro che l'uomo resta libero, però è indubbio che l'uomo, essendo relazionato, quindi vivendo comunque in un contesto sociale, può risentire dell'influenza del contesto sociale. Anche Giovanni Paolo II esprime lo stesso concetto nell'enciclica Centesimus Annus del 1 maggio del 1991, allorquando scrive così: non si possono ignorare gli innumerevoli condizionamenti in mezzo ai quali la libertà del singolo uomo si trova ad operare. A riguardo, vedete, un'altra citazione importante è nell'istituzione su libertà cristiana e liberazione, 22 marzo del 1986, della Congregazione per la Dottrina della Fede, dove al numero 32 si dice così: l'uomo appartiene a diverse comunità, familiare, professionale, politica, ed in seno ad esse che egli deve esercitare la sua libertà responsabile. Un ordine sociale giusto offre all'uomo un aiuto insostituibile per la realizzazione della sua libera personalità. Al contrario, un ordine ingiusto è una minaccia e un ostacolo che possono compromettere il suo destino. E allora, vedete, da tutto ciò si capisce perché la questione di Dio non sia solo una questione che riguardi il singolo, ma anche le società. Anzi, possiamo senz'altro affermare che Dio non è solo Dio degli uomini, ma anche delle società. Il credo, infatti, dice: Dio ha creato le realtà visibili e le realtà invisibili. Ciò vuol dire che Dio ha creato e voluto tutto ciò che vi è di buono, tutto ciò che è nell'ordine naturale e preternaturale. Da ciò consegue che anche l'ordine sociale deve essere sottomesso a Dio e deve anche glorificare Dio. Ora, si tratta ovviamente di una duplice glorificazione, che possiamo definire sostanziale e formale. Allora vediamo un poco che cosa significa glorificazione sostanziale e che cosa significa glorificazione formale. Glorificazione sostanziale, cioè la società deve essere giusta, deve ben realizzare quello che è il bene comune. glorificazione formale, una sottomissione della società a Dio che deve essere manifesta anche pubblicamente. Cioè, anche da un punto di vista pubblico, la società deve manifestare la sua sottomissione a Dio. Il fatto che la società non sia una realtà che abbia una coscienza individuale non significa nulla. Anche gli animali dipendono da Dio e, pur non avendone consapevolezza, sono tenuti con il loro istintivo comportamento a glorificare Dio. Quindi, se qualcuno dice, fa un'obiezione, sì, però le società non è che hanno una coscienza individuale, che cosa significa che le società debbano sottomettersi a Dio? Ma questo non significa nulla. Tutto deve glorificare Dio. Anche gli animali non hanno una coscienza, non hanno un'autocoscienza, eppure anche loro sono tenuti a glorificare Dio. Scrive San Pio X nella enciclica Vehementer dell'11 febbraio del 1906, lui dice proprio così: San Pio X, è una tesi assolutamente falsa, un errore pericolosissimo, pensare che bisogna separare lo Stato dalla Chiesa. Questa opinione si basa infatti sul principio che lo Stato non debba riconoscere nessun culto religioso. Ed è assolutamente ingiuriosa verso Dio, poiché il creatore dell'uomo è anche il fondatore delle società umane e conserva nella vita tanto loro che noi, individui isolati. Continua ancora San Pio X. Perciò noi gli dobbiamo non soltanto un culto privato, ma anche un culto sociale e onori pubblici. Inoltre, questa tesi è un'ovvia negazione dell'ordine soprannaturale. Essa limita infatti l'azione dello Stato alla sola ricerca della prosperità pubblica in questa vita, cioè la causa prossima delle società politiche, e non si occupa in nessun modo, come di cose strane, della loro causa più profonda, che è la beatitudine eterna, preparata per l'uomo alla fine di questa vita così breve. E pertanto, poiché l'ordine presente delle cose è subordinato alla conquista di quel bene supremo e assoluto, conclude così San Pio X, non soltanto il potere civile non dovrebbe ostacolare questa conquista, ma anzi dovrebbe aiutarci a compierla. Allora, vedete, per capire, perché uno potrebbe dire, ma allora perché è giusto parlare di legalità sociale di Cristo? Per capire perché è giusto parlare di regalità sociale di Cristo, dobbiamo porci una domanda fondamentale. Perché Gesù lo si deve considerare re? Come possiamo rispondere a questa domanda? Cioè, perché Gesù deve essere considerato re? La risposta è che Gesù è re per ben tre motivi. Vediamo un po' quali sono questi tre motivi. Il primo motivo: Gesù è re in quanto Signore dell'universo intero. Secondo motivo, Gesù è re in quanto ha riscattato l'umanità offrendo la sua vita. In merito a questi due motivi, poi vedremo il terzo, Pio XI nella Quas Primas, enciclica dell'11 dicembre del 1925, con la quale appunto enciclica famosa, perché con questa enciclica Pio XI istituì la festa di Cristo Re, ebbene in questa enciclica il Papa Pio XI afferma che Cristo è re tanto per diritto nativo, perché è figlio di Dio, quanto per la sua umanità, ovvero per diritto acquisito, perché ci ha redenti. Ma vediamo il terzo motivo per cui Gesù è re. Gesù è re perché ha la triplice potestà: ha la potestà legislativa, ha la potestà giudiziaria ed ha anche la potestà esecutiva. Questa legalità, per San Tommaso d'Aquino, è diretta sulle cose spirituali, mentre sulle cose temporali è ugualmente diretta, ma non esercitata direttamente. Invece, per San Roberto Bellarmino e Francisco Suarez, sarebbe diretta nelle cose spirituali e indiretta in quelle temporali. Insomma, possiamo dire così che per San Tommaso vi è una sorta di plenitudo potestatis, cioè pienezza del potere, cioè potere diretto sia nelle cose spirituali sia in quelle temporali, anche se la Chiesa nelle realtà temporali rinuncia ad un potere diretto Per Bellarmino, invece, Suarez, la Chiesa eserciterebbe un potere diretto in spiritualibus e indiretto in temporalibus, quindi diretto nelle cose spirituali e indiretto nelle cose temporali, nelle realtà temporali. Ma vediamo un poco di esaminare alcune obiezioni che si possono ricevere nel momento in cui si parla della regalità sociale di Cristo, nel momento in cui si parla della legittimità della regalità sociale di Cristo. La prima obiezione che si può ricevere può essere questa: ma come può essere proponibile oggi, per esempio, uno Stato cattolico? E poi è proprio giusto perseguire questo ideale? La seconda invece potrebbe essere questa: come la mettiamo con il principio della libertà religiosa? Può uno Stato cattolico rispettare tale principio? Ecco, partiamo allora dalla prima obiezione. Se è giusto o meno l'esistenza, perseguire la realizzazione di uno Stato cattolico. Ebbene, la risposta qui non possiamo, non dobbiamo fare altro che, per rispondere, non dobbiamo fare altro che ripetere ciò che abbiamo detto finora. Lo Stato non può essere neutrale, data la natura appunto socievole dell'essere umano. E quindi, tenendo presente che dalla santità delle strutture politiche può dipendere la salvezza degli uomini, dobbiamo concludere che lo Stato può e deve essere cattolico. Cattolicamente lo Stato è da considerarsi, vedete, cattolicamente lo Stato è da considerarsi sul modello proprio dell'antropologia cristiana. Che cosa vuol dire? Ve lo spiego subito. La concezione cristiana della politica, infatti, è esito tanto dell'antropologia, cioè concezione riguardante l'uomo, quanto della gnoseologia, cioè quella concezione riguardante la conoscenza. Antropologia e gnoseologia, ovviamente, che fanno riferimento alla vera filosofia, cioè alla filosofia naturale cristiana. Ma perché dall'antropologia? Ecco, ci sono almeno quattro motivi. Primo: come l'uomo è limitato, così anche lo Stato deve riconoscere nella sua ragion d'essere il limite e quindi la necessità di conformarsi ad un criterio di giustizia e di legge al di fuori di sé. 2. Come l'uomo non è solo spirito, ma anche corpo, così il vivere dell'uomo deve inserirsi all'interno di un'organizzazione sociale e materiale. E la stessa attività politica non figura come qualcosa di negativo, bensì come una necessità nobile e naturale. Terzo, come l'uomo non è solo corpo, ma anche spirito, così l'attività politica non può essere il perseguimento della semplice felicità terrena, ma della felicità tutta intera, che è quella eterna, e il raggiungimento del bene supremo, che è Dio. Quarto, perché l'uomo è unione di spirito e corpo, anche l'organizzazione sociale statuale deve formalmente e sostanzialmente rispecchiare quest'unione, formalmente con il dover rendere a Dio anche il culto pubblico, sostanzialmente con il rispetto e la promozione della legge di Dio. Adesso vediamo perché la concezione cristiana della politica è esito della gnoseologia e della filosofia naturale cristiana. La conoscenza, secondo la filosofia naturale cristiana, deve partire dall'osservazione dell'oggetto, è il metodo del realismo filosofico. Dunque la politica deve rifuggire qualsiasi pretesa utopica di creazione di nuove società e limitarsi ad organizzarne un unico modello che è dato dalla legge naturale. La conoscenza della filosofia naturale cristiana riconosce come fondamentale il dato del senso comune, che è la constatazione di verità evidenti, che proprio perché talmente evidenti non hanno bisogno di essere dimostrate. Ebbene, la concezione cristiana della politica esprime tale convinzione, soprattutto nell'aspetto pedagogico, allorquando, per esempio, sostiene che l'autorità è tale nel momento in cui sa obbedire a Dio. Cristo è il re degli uomini, dunque, ma anche della società. E questo è appunto la regalità sociale di Cristo. Quando lo Stato si separa dal cristianesimo, anche la società finisce col separarsi dal cristianesimo. E i fatti di oggi, cioè il mondo contemporaneo, cari amici, lo dimostra ampiamente. La legittimità dello Stato cattolico è affermato da sempre, è affermato da, tanto dai padri, quanto dai dottori, quanto dal magistero. Si tratta, possiamo dire, di un insegnamento ininterrotto, ininterrotto. Ma passiamo alla seconda obiezione. Che dire del principio della libertà religiosa? Vedete, ci sono due modi di intendere tale principio, o perlomeno ce ne dovrebbero essere due. Il primo è scorretto e va contro l'insegnamento perenne della Chiesa. Il secondo si fonda sulla dignità della persona umana e pertanto è autenticamente cattolico. Ed è meglio definirlo però principio della tolleranza religiosa. Il primo modo di intendere il principio della libertà religiosa afferma che ogni religione, vera o falsa che sia, non importa, così come ogni appartenente ad una determinata religione, vera o falso che sia, non importa, avrebbero il diritto di esistere per quanto riguarda la religione e di professare pubblicamente il credo religioso per quanto riguarda l'appartenente. Si tratta né più né meno di un vero e proprio diritto all'errore. Ora, come abbiamo già detto, tale modo di intendere il principio della libertà religiosa è inaccettabile. Pio IX, nella Quanta Cura e nel Sillabo, siamo nell'anno 1864, afferma che la libertà religiosa in foro esterno, attenzione, sono parole di Pio IX, è contraria alla dottrina della Sacra Scrittura, della Chiesa e dei Santi Padri Ecclesiastici, e che lo Stato ha il dovere, continua Pio IX, di reprimere i violatori della religione cattolica con pene specifiche. Poi Pio XII, nel discorso ai giuristi cattolici italiani del 6 dicembre del 1953, insegna: ciò che non risponde a verità non ha oggettivamente nessun diritto né all'esistenza, né alla propaganda, né all'azione. Ma c'è, attenzione, un altro modo di intendere correttamente il principio della libertà religiosa. In questo caso, come abbiamo già detto, sarebbe più opportuno parlare di principio della tolleranza religiosa. È ovvio che cattolicamente non si può mai accettare di forzare la coscienza individuale all'accettazione del vero. A tal riguardo il famoso gesuita padre Messineo, nato nel 1897 e morto nel 1978, con poche semplici parole ci fa capire come i due imperativi, non riconoscere alcun diritto all'errore e il dovuto rispetto della libertà e della dignità personale, si possono coniugare. Leggiamo un po' che cosa dice padre Messineo. Noi vorremmo domandare ai sostenitori dei diritti della coscienza soggettiva che cosa risponderebbero a un amico che si presentasse in casa loro e li invitasse ad uscire, perché ha la certezza soggettiva che quella casa gli appartenga. Indubbiamente lo consegnerebbero in mano alla polizia, se non addirittura ai custodi del manicomio. Come si spiega questo comportamento se la coscienza soggettiva, anche se erronea, ha il diritto di farsi valere? Si spiega perfettamente dalla natura delle relazioni sociali, le quali si fondano nel diritto obiettivo dinanzi al quale deve battere ritirata qualsiasi personale persuasione. Poi aggiunge ancora padre Messineo: l'accettazione della verità deve essere spontanea. La forza o la costrizione possono produrre un conformismo esterno, non mai l'adesione spirituale ad una dottrina. Ne deriva allora che colui il quale si trovasse nell'errore, specialmente se in buona fede, avrebbe il diritto di non soffrire violenza esterna o pressione morale, dirette a fargli cambiare opinione o professione religiosa. Diritto di libertà interiore che esclude categoricamente ogni tirannia esercitata sulle coscienze, così nel campo politico come nel campo religioso, ma diritto non dell'errore, attenzione qui, dice padre Messineo, diritto non dell'errore, bensì della persona umana, nella sua dignità di essere razionale, nella quale si trova saldamente. Questo è ripreso da un articolo che si chiama La libera ricerca della verità, pubblicato sulla Civiltà Cattolica nell'anno 1950. Dunque occorre fare una differenza tra diritto oggettivo dell'errore e diritto soggettivo alla scelta. Rimane ancora aperta una questione. Se le cose stanno in questi termini, lo Stato cattolico implicherebbe anche l'impedimento completo di ogni manifestazione pubblica di religiosità erronee? Non è detto. In vista del bene della Chiesa e dello Stato, lo Stato cattolico può anche deliberare leggi che si ispirino a tolleranza nei confronti delle false religioni. Ciò può accadere per evitare mali peggiori, come lo scandalo e il dissidio civile. Ci dice Pio XII, sempre nel suo discorso ai partecipanti dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani del 6 dicembre del 1953, dice così Pio XII: il dovere di reprimere le deviazioni morali e religiose non può essere un'ultima norma di azione. Esso deve essere subordinato a più alte e più generali norme, le quali in alcune circostanze permettono ed anzi fanno apparire come il partito migliore il non impedire l'errore per promuovere un bene maggiore. Con questo sono chiariti i due principi dai quali bisogna ricavare, nei casi concreti, la risposta alla gravissima questione circa l'atteggiamento del giurista, dell'uomo politico e dello Stato sovrano cattolico riguardo ad una formula di tolleranza religiosa e morale dal contenuto sopraindicato. Primo, continua Pio XII, ciò che non risponde alla verità e alla norma morale non ha oggettivamente alcun diritto né all'esistenza né alla propaganda né all'azione. Secondo, il non impedirlo per mezzo di leggi statali e di disposizioni coercitive può nondimeno essere giustificato nell'interesse di un bene superiore e più vasto. E qui termina la citazione di Pio XII e, di fatto, ci prendiamo anche una pausa.
In concedo angelum, quodis quocem psalmibus, alternantes sacrebandum melos damus facibus. Collaudamus
Bene, riprendiamo allora, cari amici. Ecco, un'ultima precisazione dobbiamo fare su questo punto della libertà religiosa. Ci riferiamo alla falsa obiezione della necessità contestuale della libertà religiosa, per esempio da intendere ovviamente come diritto di ogni religione, indipendentemente se sia vera o meno. Alcuni, per esempio, affermano che oggi come oggi la Chiesa non può che parlare positivamente della libertà religiosa per non trovarsi poi spiazzata in casi di evidente persecuzione contro i cristiani. In realtà, vedete, un tale argomento non regge e può essere anche abbastanza pericoloso. Voglio citare delle interessanti parole del grande teologo padre Reginald Garrigou-Lagrange, il quale dice così: Possiamo fare della libertà religiosa un argomento ad hominem contro coloro che, pur proclamando la libertà di religione, perseguitano la Chiesa, stati laici e socialisti, ostacolano il suo culto direttamente o indirettamente, stati comunisti, islamici, eccetera? Questo argomento ad hominem è giusto e la Chiesa non lo respinge, usandolo per difendere efficacemente il proprio diritto alla libertà. Ma non ne consegue che la libertà religiosa, dice padre Garrigou Lagrange, considerata in se stessa, sia per i cattolici sostenibile in linea di principio, perché è intrinsecamente assurdo ed empio che la verità e l'errore debbano avere gli stessi diritti. Allora, rifiutando il concetto di laicità, e a maggior ragione quello di laicismo, a favore della legalità sociale di Cristo, che implica come effetto il cercare di difendere prima e di realizzare ora lo Stato cattolico, potrebbe generarsi la tentazione di auspicare una sorta di clericalismo. In realtà, vedete, ciò sarebbe sbagliato. Pochi riflettono sul fatto che il clericalismo è venuto fuori proprio come effetto della laicità. Faccio un esempio per spiegarmi meglio. Prendiamo in considerazione i secoli del basso Medioevo. Bene, quelli furono secoli non solo molto cattolici, ma tutti orientati alla realizzazione della legalità sociale di Cristo. Eppure furono secoli tutt'altro che clericali. Anzi, possiamo dire che tale salvaguardia della legalità sociale di Cristo scaturiva proprio dal fatto che il clericalismo ancora non si era affacciato. Il laico medievale, infatti, sentiva di dover vivere la sua religiosità integralmente e quindi di dover santificare le realtà temporali in cui era chiamato a vivere. Con il tramonto del Medioevo e quindi con l'inizio della modernità, seppur gradatamente, il laico cristiano ha iniziato a delegare sempre più al sacerdote e al religioso la testimonianza cristiana e il vivere integralmente la fede. Pertanto la società, nel corso della modernità, non solo si è sempre più laicizzata, ma proprio a causa di ciò anche il vivere il cristianesimo si è sempre più clericalizzato. Fino ad arrivare al paradosso dei nostri giorni, per cui si rifiuta che la Chiesa possa presidiare la politica, indicando alla politica stessa gli orientamenti fondamentali per operare, ma poi finisce con l'immischiarsi nelle specifiche faccende politiche. Da parte di un certo progressismo cattolico si critica la Chiesa che interviene, per esempio, affermando che non si debba votare un politico che si dichiara favorevole all'aborto o ai matrimoni gay, ma poi si legittima, anzi si pretende, che la Chiesa dica la sua su questioni tecniche tipo la salvaguardia dell'ambiente o altro. È paradossale che per un certo progressismo cattolico, che ha sempre parlato di pneumaticità della Chiesa, il modello del sacerdote non sia più il pastore che debba soprattutto donare la grazia di Dio e quindi indicare all'uomo la meta del cielo, bensì il tribuno, pronto ad essere in prima fila in qualsiasi manifestazione sociale. Ma poniamoci adesso questo interrogativo: la legalità sociale è utile? Ecco, per capire l'utilità della legalità sociale bisogna tenere presente che cosa è scaturito dalla sua negazione. È scaturita l'anteposizione della libertà alla verità, il positivismo giuridico, l'economicismo, il tutto poi riducibile alla cosiddetta tecnocrazia. A questo riguardo, vedete, va sfatato un mito, quello di credere che alla morte delle ideologie sia succeduto il trionfo tecnocratico. Non è così. La tecnocrazia è l'ultimo passaggio dell'evoluzione della lettura ideologica della realtà. La tecnocrazia viene partorita sì dalla postmodernità, ma già è concepita dalla modernità. Machiavelli che cosa fa se non ridurre la politica a mera tecnica di potere? In tutta la modernità la politica si riduce a tecnica di potere, la quale a sua volta è effetto di una visione meccanicistica della vita dell'uomo. Allora, vedete, prima di concludere questo discorso, voglio parlarvi, cari amici, di una grande devozione che ci aiuta a capire meglio la legalità sociale di Cristo, ed è la devozione al Gesù Bambino di Praga. Nella Spagna del XVI secolo iniziò a diffondersi la devozione alla legalità di Gesù Bambino. Da poco il territorio era stato liberato dal dominio musulmano e la Spagna era nel massimo del suo splendore. Fu allora che cominciarono a diffondersi delle raffigurazioni di Gesù, non più adagiato nella culla, ma in piedi, su un trono, vestito con abiti bellissimi e con la mano benedicente. In questa Spagna, detta del secolo d'oro, visse però Santa Teresa d'Avila, la quale nacque nel 1515 e morì nel 1582. Ella, per il suo grande amore verso l'umanità di Cristo, sviluppò la devozione carmelitana a Gesù Bambino. Ogni qualvolta fondava un monastero, voleva che una statuetta del bambino Gesù venisse messa in venerazione e che avesse pose e abiti diversi. Erano tutti niños bellissimi, ai quali l'affetto delle monache dava un soprannome. Tra questo vi era una soprannominata El Fundador, vestito da re con la mano destra benedicente e la sinistra nell'atto di sostenere il mondo. E dai Carmeli della Spagna la devozione si diffuse in tutti i Carmeli d'Europa. La storia di quello che poi sarebbe stato il miracoloso Gesù Bambino di Praga inizia nel 1628. L'allora priore del convento dei Carmelitani scalzi della città boema, padre Gianluigi dell'Assunta, preoccupato per l'estrema povertà della casa, ebbe un'ispirazione. Incaricò i suoi confratelli di cercare una statua del bambino Gesù per affidare a lui le sorti del convento. La statua venne offerta dalla principessa Polissena di Lobkowitz, che già si era distinta come benefattrice dei Carmelitani di Praga. Raffigurava un bellissimo Gesù Bambino in abiti regali, ritto in piedi, dunque in quella nuova posizione diffusasi nella Spagna del XVI secolo, con il mondo nella mano sinistra e la destra in atto benedicente. Per ordine del priore fu portata in noviziato e collocata sull'altare dell'oratorio. I Carmelitani scalzi erano arrivati a Praga dopo la celebre vittoria cattolica della battaglia della Montagna Bianca, avvenuta l'8 novembre del 1620. Si era nella cosiddetta guerra dei Trent'anni e l'esercito cattolico, fedele all'imperatore, aveva sconfitto l'esercito ribelle, fedele invece al principe elettore del Palatinato, il calvinista Federico V. Per quella vittoria l'imperatore Ferdinando II aveva un debito di grande riconoscenza con l'Ordine del Carmelo, perché era stato proprio il generale dei Carmelitani scalzi, il venerabile padre Domenico di Gesù Maria, ad esortare i suoi soldati alla vittoria contro i protestanti. A seguito di quella vittoria, attribuita all'aiuto della Vergine Maria, nel 1624 i Carmelitani furono chiamati a Praga e venne loro assegnata una chiesa ribattezzata appunto Santa Maria della Vittoria. Ma nel 1631 il principe elettore della Sassonia iniziò l'assedio della città. Molti fuggirono, il priore del convento per prudenza fece partire i novizi ed anche colui che sarebbe poi diventato il grande apostolo della devozione al Gesù Bambino di Praga, padre Cirillo della Madre di Dio. Passò poco tempo e Praga capitolò. I soldati protestanti saccheggiarono chiese e conventi ed incarcerarono anche i pochi carmelitani rimasti. Quando videro nell'oratorio la statuetta di Gesù Bambino re, scoppiarono in risate blasfeme e urlarono: «Ecco il pupazzo dei papisti!» Uno di loro, per disprezzo, gli mozzò le mani con la spada e lo buttò dietro l'altare. Così il santo bambino cadde fra i ruderi della chiesa di Santa Maria della Vittoria, dove rimase per lungo tempo, dimenticato in mezzo alle immondizie. La pace di Praga, firmata nel 1634, consentì il ritorno dei carmelitani nel loro convento, ma nessuno ormai si ricordava più della statuetta. Nel 1637 ritornò anche padre Cirillo della Madre di Dio. La guerra ancora non era terminata, gli svedesi ruppero gli accordi e assediarono nuovamente Praga. Intanto padre Cirillo cercava la statuetta e grande fu la sua gioia quando riuscì a ritrovarla. Tutti i frati del convento poterono pregare con fervore Gesù Bambino e Praga uscì indenne dalla distruzione protestante. Anche il convento, dopo 2 anni difficili in cui era mancata la benedizione del santo bambino, godette nuovamente dall'aiuto dei benefattori. Da allora è continuata e si è diffusa in tutto il mondo la devozione al Gesù Bambino di Praga. Ma adesso facciamo qualche riflessione per capire perché ne stiamo parlando. Abbiamo detto che fino al XVI secolo la devozione a Gesù Bambino si indirizzava prevalentemente o addirittura esclusivamente al Gesù Bambino nella culla, al momento della natività, cioè il Gesù Bambino della tenerezza, della debolezza e della piccolezza. A partire invece da questo secolo non c'è solo il Gesù Bambino che giace nella culla, ma anche il Gesù Bambino Re, con la corona sul capo e con il mondo nella mano. Dunque non solo il Gesù Bambino nella sua naturale collocazione di infante, appunto la culla, ma anche il Gesù Bambino che in quanto Dio è Re dell'universo intero. È la convinzione, cioè, che la signoria di Cristo è anche quella della tenerezza e della delicatezza, tratti tipici dell'infanzia. Ora, quali sono i fondamenti teologici alla base di questa devozione? Il perché, cioè, non è sbagliato considerare la regalità di Cristo come espressione dell'intera vita di Gesù e anche della sua infanzia. È chiaro che il fondamento teologico per eccellenza è il fatto che l'unione ipostatica. L'unione ipostatica che ci dice che il nostro Signore Gesù Cristo ha due nature, una natura veramente umana e una natura veramente divina, nell'unico soggetto divino. E quindi tutte le fasi della vita di Gesù sono state fasi vissute da un io divino. E quindi Gesù è Re dell'universo non solo da adulto, ma è Re dell'universo anche da infante. E allora vedete, la devozione al Gesù Bambino di Praga conferma quanto la sovranità debba essere vissuta come testimonianza di una sudditanza. L'autorità deve avere una sua persuasività e per questo deve praticare l'obbedienza. Non si può pretendere obbedienza se non si pratica l'obbedienza. Un tempo l'incoronazione per diritto divino voleva significare che il re, prima di iniziare ad esserlo, riconosceva di essere suddito nei confronti di un altro re molto più importante di lui. Perché solo chi si fa obbediente può pretendere obbedienza. Ebbene, il Gesù Bambino incoronato insegna che l'esercizio della regalità è anche farsi obbediente alla verità, come un bambino che si fa obbediente. Ma la devozione a Gesù Bambino di Praga conferma quanto la sovranità debba essere vissuta come manifestazione di servizio, di amore e non di potere. Il cristianesimo insegna che l'autorità deve intendersi non come manifestazione appunto di potere, ma di servizio. Comanda chi sa sacrificarsi, chi è disposto ad immolarsi per i suoi sudditi. Il capo è colui che va davanti agli eserciti, chi rischia di più. Più alta è l'autorità, più alta è la responsabilità. Il Dio che incarnandosi vive veramente l'esperienza dell'infanzia e che regna conservando anche la sua infanzia, è un Dio che serve, è un Dio che si fa piccolo per mettersi al servizio dei piccoli. E allora vedete, in conclusione, cari amici, la regalità sociale di Cristo è una evidenza, una verità evidente che si mostra evidente tanto per quanto riguarda tutta la prospettiva teologica, no? Tutte le ragioni teologiche che ce ne danno conferma, ma anche per quanto riguarda quelle che sono le ragioni, possiamo dire, naturali di questa verità, cioè il fatto che non può esistere autorità politica che non riconosca un'altra autorità al di sopra di sé. E qual è quest'altra autorità al di sopra di sé? È la signoria di Dio, è la signoria del vero Dio ed è la signoria di Cristo, il quale ci ha riscattato e quindi ha riscattato tutte quelle realtà che sono in relazione all'uomo, come anche la politica, le realtà temporali, gli stati, le nazioni, eccetera. Bene, cari amici di Radio Buonconsiglio, terminiamo qui, ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione, vi saluto sempre caramente, Ave Maria.